Mio padre di mestiere aveva una piccola attività commerciale a Jesolo, nell'Alto Adriatico. Avete presente i bazar, quelli che aprono a maggio e chiudono a fine settembre. In quei mesi in realtà si lavora 16 ore al giorno e metti da parte quello che ti serve anche per tutto l'inverno. Il risultato per lui e per tanti era una specie di conto alla rovescia in attesa della chiusura d'autunno, che andava insieme a una specie di odio progressivo per i turisti del mare, quelli dell'estate, diciamo. La vera gioia grande per lui, e in fondo anche per me bambino, era molto di più la montagna. Ad inizio autunno e soprattutto d'inverno, con la neve, a ridosso del Natale. Ho imparato in quel modo io stesso, nato in riva all'Adriatico, ad amare la montagna, compresa la bellezza, spesso di poche parole, della gente di montagna. Nel nostro caso le mete dirigevano soprattutto verso l'Alto Bellunese e il Trentino, ho detto Trentino, non Alto Adige, che soltanto sentir parlare qualcosa che assomigliava al tedesco poteva generare in famiglia reazioni di sconforto oppure di incazzatura. Diciamo che la montagna doveva essere italiana, come i canti degli alpini che giravano sul giradischi di casa mia. Struggenti, sognatori, spesso malinconici, ma molto, molto amati. Senza contare che, come tante famiglie venete e friulane, anche noi eravamo ben provvisti di familiari alpini, oltre che di mio nonno, pluridecorato nella guerra sul Piave. Adesso vi risparmio il racconto dei miei giorni felici sulle Dolomiti, ma se vi fa piacere pensarmi, in riferimento a qualcosa di musicale, immaginatevi proprio un ragazzino a fianco di suo padre in una piccola piazza di un paese che ascolta gli alpini. Che poi, il capitano della compagnia, ferito, che saluta i compagni, mamma amorosa e montagne, finiva per commuovere anche un ragazzino che cominciava ad ascoltare Dylan, Van Morrison e Neil Young. Come non potevi? Lo avevi davanti così forte, così eroico, così incolpevole, così meraviglioso anche nel momento dell'addio, in tutto il nord Italia. Mi è capitato di fare concerti in molti posti di montagna, non soltanto nel nord Italia, tante volte per esempio in Abruzzo. Potrei anche dirvi di quante volte è capitato che tirassi su dei cori di alpine durante i concerti, magari anche in teatri importanti. Emozione, struggimento, condivisione ideale del pane e del vino, di un senso di comunità di spirito che va molto al di là di un corpo di appartenenza. Chiamiamolo amore senza fine, come la canzone. Amore senza fine parla di un uomo di montagna che dice arrivederci al grande amore della sua vita, che cerca parole semplici perché non ne conosce tante, ma un bacio lo deve mandare, un grazie lo deve dire, come se in quel momento diventasse lui stesso il capitano della compagnia. Sapete cosa mi passa per la mente adesso? Ecco, fate conto, una ventina di anni fa, quando mi ritrovai ad avere una bellissima frequentazione con uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Andavo a trovare Mario Rigoni Stern a casa sua, una baita ben messa, posta sul limitare del bosco ad Asiago, sull'altopiano. Avevo un paio di canzoni scritte che parlavano di alpini e della guerra di Russia. E chi meglio dell'autore del Sergente nella neve avrebbe potuto darmi opinioni e consigli? Rigoni era esattamente come era la sua faccia d'alpino. Un uomo di poche parole, necessarie, secche, precise, come lo erano le parole dei suoi libri. Ci mettevamo in soggiorno ad ascoltare le canzoni che avevo registrato. Poi parlavamo, io prendevo appunti e facevo andare i pensieri. Mi ricordo una volta, fate conto che la casa avesse una scala interna che portava al piano di sopra. Doveva esserci, che ne so, un reparto notte, magari una specie di ufficio. E la moglie di Mario era di sopra, E una volta accadde che mentre noi parlavamo lei lo chiamò ad alta voce e lui che diceva aspetta un attimo che sono occupato e lei che continuava a chiamarlo. Il problema, gridato da un piano all'altro, riguardava, mi ricordo perfettamente, era il funzionamento di un fax, che adesso mi chiedo anche ridendo se ancora esistevano i fax, ma evidentemente esistevano. Credo si trattasse di alcune risposte a un'intervista che gli avevano fatto, ma insomma il vecchio scrittore innamorato della moglie credo che le sarebbe stato poco di aiuto. Mi guardava con aria interrogativa e io sono abbastanza rimasto una capra in materia, per cui difficilmente potevo essergli d'aiuto per farlo funzionare quel cazzo di fax. Lui salì a diarmeggiare. Credo che il problema si risolse più con l'aiuto di un angelo del cielo che per acquisita conoscenza del funzionamento del fax. Da sotto dopo sentì che si scambiarono delle parole d'amore, d'amore senza fine. Rigoni scese le scale sorridendo, soddisfatto di se stesso. Neppure quella volta usò parole in più, non servivano parole in più.